Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Ci mettiamo alla presenza del Signore, radunando nel nostro cuore, nella nostra mente, con la nostra fede, nella nostra preghiera, tutto il mondo. Eccoci, dia il Signore, mentre celebriamo la risurrezione del Signore Gesù e il dono della vita, ci dia di portare nella Santa Eucaristia tutta la sofferenza del mondo.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 31, versetti dal 7 al 9. Così dice il Signore: innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni, fate udire la vostra lode e dite: il Signore ha salvato il suo popolo, il resto di Israele. Ecco, li riconduco dalla terra del settentrione e li raduno dall'estremità della terra. Fra loro sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente. Ritorneranno qui in gran folla. Erano partiti nel pianto, io li riporterò tra le consolazioni. Li ricondurrò a fiumi ricchi d'acqua, per una strada dritta, in cui non inciamperanno, perché io sono un padre per Israele. Efraim è il mio primogenito. Parola di Dio.
Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 5, i primi 6 versetti. Ogni sommo sacerdote è scelto tra gli uomini e per gli uomini viene costituito tale nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore, essendo anche lui rivestito di debolezza. A causa di questa, egli deve offrire sacrifici per i peccati, anche per se stesso, come fa per il popolo. Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio come Aronne. Nello stesso modo Cristo non attribuì a se stesso la gloria di sommo sacerdote, ma colui che gli disse: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, gliela conferì, come è detto in un altro passo: tu sei sacerdote per sempre secondo l'ordine di Melchisedec. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Marco.
Capitolo 10, versetti dal 46 al 52. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù si fermò e disse: chiamatelo. Chiamarono il cieco dicendogli: coraggio, alzati, ti chiama. Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: che cosa vuoi che io faccia per te? E il cieco gli rispose: Rabbuni, che io veda di nuovo. Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. e subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.
Parola del Signore.
Questo episodio è molto importante nel racconto del Vangelo di Marco e, come sappiamo, i Vangeli raccontano una parte delle opere di Gesù e delle sue parole, non solo per ricordare quello che ha fatto, ma molto di più per insegnare, perché rimane per sempre, per tutti i discepoli di Gesù, il grande insegnamento, il vero catechismo, la via nella quale i discepoli devono camminare per seguire Gesù. E questo episodio è particolarmente importante, almeno secondo l'Evangelista, secondo il racconto di Marco, perché qui siamo alla vigilia dell'ultima parte del Vangelo, quando Gesù entra a Gerusalemme con tutto ciò che segue, e la passione di Gesù, la sua morte e la sua risurrezione. Qui siamo subito prima, Gesù è a Gerico, perché per andare a Gerusalemme ha fatto la via del Giordano e perciò deve passare da Gerico, che è l'ultima tappa importante, prima di salire a Gerusalemme. E c'è questo episodio a Gerico di guarigione di un cieco. Noi possiamo cercare di comprendere il significato per noi di questa pagina se teniamo conto di tutto il Vangelo di Marco e poi naturalmente di tutte le scritture, perché l'Evangelo si fonda e presuppone soprattutto gli scritti dei profeti. Orbene, Marco nei primi capitoli ci presenta Gesù come, secondo le parole di Giovanni Battista, come il più forte, che è venuto a strappare la preda al forte, a colui che era forte e che tiene prigioniero l'uomo, che è il Satana. E Gesù è presentato come colui che è più forte e che libera l'uomo dal grande male, che noi possiamo ben vedere attorno a noi nella storia umana, anche oggi, e anche con dei riflessi naturalmente dentro di noi. Il male che domina l'uomo. Gesù è venuto per liberare l'umanità da questo male e l'Evangelo ci mostra dei segni, perché noi possiamo comprendere questo. Basta che pensiamo, per esempio, a tutti i miracoli di liberazione che Gesù ha fatto dal demonio, ma anche ad altri episodi, ad altri miracoli di Gesù. In particolare, tutta la prima parte del Vangelo insiste proprio su questo punto, ma anche ci fa vedere come i discepoli non capiscono chi è Gesù. È particolarmente l'Evangelo di Marco che sottolinea questo, e noi dobbiamo immedesimarci, che non parla solo dei discepoli. Il Vangelo è stato scritto dopo per noi, non solo per quello che era avvenuto con i primi discepoli. I discepoli non comprendono questo. E anzi, noi troviamo che Gesù stesso si stupisce, si meraviglia. E dice ancora: non comprendete, siete ciechi, avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite, non vi rendete conto. Anche voi avete il cuore indurito, e sta parlando con i discepoli più stretti, con quelli che vivono con lui. E poi abbiamo, nel capitolo 8 del Vangelo, un'altra guarigione di un cieco, dove Gesù fa molta fatica per farglielo far vedere bene questo cieco. Deve intervenire ripetutamente, ecco, con i suoi gesti, con la saliva, ponendo le mani sugli occhi, perché tutta l'opera di Gesù è proprio quello di far vedere, di far comprendere l'opera di Dio, come Dio opera, e quindi di far comprendere chi veramente è Gesù, fare comprendere che in Lui veramente Dio è venuto in mezzo a noi e si è manifestato pienamente nella vita, nelle parole e nella vita di Gesù. Perciò è necessario guarire, che Gesù ci guarisca dalla nostra cecità. Questo ci dice il Vangelo. E c'è tutta la seconda parte del Vangelo, che qui termina proprio con questo episodio, in cui Gesù cerca di curare i discepoli da questa cecità. E dove sta la cecità? Cos'è che non capiscono i discepoli? Non comprendono il mistero dell'opera di Dio. Gesù ha spiegato loro che Dio vince e libera l'uomo mediante la croce, mediante la sofferenza del Figlio di Dio, mediante la mitezza del Figlio di Dio. Questo è difficile da capire, non solo per i discepoli allora, ma sempre in tutto il cammino del discepolato. C'è sempre bisogno di essere guariti dalla nostra abituale continua cecità. Ecco, allora abbiamo questo episodio in cui si mostra tutto il cammino che Gesù ha fatto con i suoi discepoli, conducendoli per vie oscure, per vie che non conoscono, eppure guidandoli, prendendoli per mano e facendoli camminare per le sue vie, anche se i discepoli non capiscono. E tuttavia Gesù li conduce. Ecco allora che abbiamo questo episodio, e se lo leggiamo così, noi comprendiamo di più il significato profondo, il segno, ciò a cui questo miracolo allude, ciò che questo miracolo apre. Il cieco qui rappresenta quello che i discepoli di Gesù devono diventare. Devono riconoscere di essere ciechi, devono chiedere che io veda, cosa vuoi che io faccia per te che io veda. E notiamo come Gesù, facendo il miracolo, guarendo la sua cecità, lo congeda e dice: vai, la tua fede ti ha salvato. Ma il cieco non va, non se ne va a casa. E la cosa più importante di questo episodio che Marco ci racconta è proprio l'ultima parola. E ci vide e lo seguiva sulla strada, sulla via di Gesù. Questo cieco veramente ci vede. Lo segue nella via che Gesù sta percorrendo, che è la via verso il suo sacrificio, verso la croce. E cioè, Gesù è il grande liberatore, è colui che è più forte, è colui che mostra la potenza di Dio mediante la sua mitezza, mediante il suo amore e la sua misericordia, fino a dare la sua vita. È colui, come dicevamo già domenica scorsa, che veramente vince il male non con ciò che noi pensiamo e con ciò che l'uomo pensa, con la forza umana, ma con la mitezza, con la forza del sacrificio, con la forza del bene e dell'amore. Ecco, mi sembra che questo sia il significato per noi mentre preghiamo per la pace nel mondo. Dobbiamo chiedere che possiamo anche noi, con la preghiera, ma anche con l'impegno nella nostra vita quotidiana, a seguire il Signore Gesù nella sua bontà, nella sua mitezza, nel suo spirito di amore verso tutti coloro che lo perseguitano. Ecco, uniamo veramente i nostri cuori nella preghiera per tutto il mondo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta l'umanità, specialmente per quella più sofferente. Preghiamo oggi con le parole del salmista che dice: io ti invoco, Dio, poiché tu mi rispondi, tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole, custodiscimi come pupilla degli occhi, all'ombra delle tue ali nascondimi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la Chiesa, perché nel suo agire sia sempre testimone fedele della volontà spesso scomoda per il mondo, il Vangelo di Cristo Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per noi qui riuniti, ripetendo una delle invocazioni che la liturgia delle ore prevede per questa domenica. Signore Gesù, non smettere di passare sulla nostra strada. Contemplaci, noi che siamo immersi nelle tenebre e nell'ombra della morte, e abbi pietà della nostra cecità e povertà. Come il cieco di Gerico ti diciamo, figlio di Davide, abbi pietà di noi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Imploriamo la pace in tutto il mondo. Abbi pietà, Signore, del troppo sangue innocente, spesso sparso soprattutto nella tua terra. Illumina le menti e apri i cuori di chi ha in mano le sorti degli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per Papa Francesco, il Signore continua a sostenerlo nella sua missione e gli dia il coraggio che questa richiede. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per i tanti ragazzi, ma anche adulti, che in questa domenica riceveranno il sacramento della Cresima. Il dono dello Spirito Santo pervada la loro vita e sia scudo di difesa contro le insidie del maligno che dovranno affrontare nella loro vita. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutte le nostre e vostre case, tutto ciò che ciascuno vuole mettere in questa Santa Eucaristia, soprattutto per i malati, per chi soffre di più, perché ha chi porta una croce più grande, per la comunione nelle famiglie, per i più piccoli, per i giovani, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E ancora, ricordiamo tutte le vittime di questi giorni e chiediamo al Signore di nuovo la cessazione dei conflitti e la volontà di trattative di pace. Preghiamo in particolare per tutti quelli che hanno un potere, perché saranno giudicati da Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ascolta, Dio, la nostra preghiera, che ti rivolgiamo nel nome del Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.